Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Come sempre io sono Alessandro e in compagnia ci sono Luca ed Eugenio. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Come inizio? Sostanzialmente c'è stata una persona che ci ha commentato su un post LinkedIn qualche tempo fa. Ho visto questa persona e ho detto, no, cavolo, aspetta, l'ha commentato davvero? E allora, ragazzi, non mi posso far scappare l'occasione e cercare di catturare questa persona per farla venire al nostro podcast. Penso che il termine più corretto per definirlo è imprenditore. Ne fa tante e vedremo anche durante l'intervista che cosa fa. Penso che ancora più corretto sia chiamarlo sultano di Peggle. Confermi? Diamo il benvenuto a Nicola Palmieri. Ciao Nicola.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito. In effetti è stato molto curioso, no? Pubblicato questo post su LinkedIn, perché siamo amici, colleghi su LinkedIn, insomma, manco come si dica, colleghi su LinkedIn. E ho detto, oh, bello, bello questo podcast, però poco più su c'era il nostro, quindi mi hai colto in fragrante.
È capitata a fagiolo come cosa. E, senti, ascolta. Ti andrebbe di farci una mini tua presentazione per chi non ti conoscesse?
Questa è sempre una cosa che mi mette in estrema difficoltà, perché da una parte dici, ne dici tante, ne dici troppe, dici questo se la tira a manetta, e dall'altra ne dici poche, e poi gli altri si chiedono, sì, ma non facevi anche questo? Sì, io sono imprenditore, prima di tutto, influencer, è una grande mano, diciamo, su YouTube ho in totale più di 3 milioni di iscritti, il primo canale che è quei due sul server ne ha più di 700.000, ormai non li conto manco più, vado a centinaia, e, sul mio canale personale ho circa 200.000 anche lì, e si parla di finanza personale, qualcosa sulle cripto, qualcosa sull'imprenditoria, tutto quello che mi appassiona, mentre su quei due sul server c'è invece la tecnologia, i videogame, poi ho fatto diverse cose, ho scritto qualche libro, una palestra, ho diverse partecipazioni in aziende e via, 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 cose.
E a metà degli anni 2000 studiavi informatica e telecomunicazioni. Che aria tirava in quel periodo? Si percepiva, rispetto a internet, una bolla? Si percepiva già la rivoluzione sarebbe stata?
Allora, ti dico, io ho fatto la scelta di andare a Milano perché dovevo scegliere una facoltà che avesse pochissima matematica e informatica, quindi è stata difficilissima, ho potuto scegliere solo Milano. No, volevo fare la scelta importante, ho detto da Termoli in Molise, quindi la scelta è stata a 700 km più su. Io ho scelto informatica per le telecomunicazioni in triennale e poi tecnologie per l'informazione e la comunicazione. L'aria che si respirava all'epoca era strana, perché io venivo dal Molise, ho detto vabbè, sono l'ultimo degli arrivati. In realtà ero appassionato della materia informatica e successe questa roba. C'erano tutti i miei colleghi, chi arrivava da ragioneria, chi arrivava dallo scientifico, non sapevano un cazzo di informatica. Io ero quello che faceva ripetizione all'università. Era una cosa fuori dal mondo, perché io uscivo con un 69 tirato per i capelli, quindi mi sono ritrovato lì a fare ripetizioni di informatica e a dire ai miei professori come ci si collegava alla rete dell'università, perché prima per accedere alla rete dell'università, quel cavolo che entravi con la wifi, all'università, alla statale, sono stata alla statale, avevamo una backbone di 78 mega, me la ricordo perché non lo posso dire, però diciamo che ho avuto l'opportunità di fare qualche test di sicurezza sulla rete dell'Università Statale di Milano, e quindi avevamo accesso a tante belle cose che all'epoca erano pura utopia per chi arrivava da Termoli, no? E quindi mi sono divertito tanto, sia perché ero, ecco, non dico una mosca bianca, ma ero l'unico che aveva studiato prima di arrivare all'università informatica, e quindi era strano, non, le telecomunicazioni si stavano avviando, diciamo, sì, cioè, era uscita la bolla della dot-com e tutto il resto, però in effetti c'era ancora un pourparler, cioè i siti internet, ma che cosa sono? C'è un mio cugino che fa il sito internet, fa meglio di te, e quindi era quel quell'epoca bellissima in cui si poteva raccontare tanto e fare ancora pochissimo, perché quelli che erano veramente bravi erano sicuramente pochi. Quindi era figo, è stato un bel periodo.
La costante in tutti questi anni è sempre il cugino che ti fa i siti meglio, che è rimasta anche oggi.
È rimasta sempre quello.
Ma perché? Ti racconto un aneddoto, poi passiamo magari oltre, perché sennò all'inizio voi mi toccate sull'università, è stato uno dei periodi più belli della mia vita, quindi ce ne avrei tante da raccontare, no? Allora, io mi sono sempre sostenuto da solo, diciamo che fino a 18 anni, poi 18 e mezzo così sono andato all'università, quindi ho sempre fatto lavoretti del cavolo come cameriere, barista, tutte quelle cose che facevo durante il periodo estivo oppure nei weekend. Allora, quando sono andato su, proprio per non gravare sulle spese, perché i miei genitori non è che navighino nell'oro, cioè operai entrambi all'epoca, poi mio padre ha deciso di aprirsi una piccola azienda, però quindi doveva aiutare la famiglia, in poche parole. Quindi ho detto, cioè, l'unica cosa che so fare è informatica, facciamo i siti web. E io li facevo abbastanza bene, perché comunque lavorando con Google avevo i miei blog già e tutto il resto li facevo abbastanza bene. E tu andavi da queste persone, mi ricordo nella Brianza, sono andato pure lì, zona Brianza, riconosciuto per gli arredi, per il mondo degli arredi, mi sono trovato questo Brianzolo che mi ha detto giustamente, io all'epoca chiedevo una roba come 1200 euro, una roba così comunque, nella media, no ma sai, mio nipote che è uscito, che ha fatto l'industriale, e io lì, me la gioco la carta, ho detto, sì ma te il sito che ti serve? Niente, lo do ai clienti. E allora che te lo fai a fare il sito, no? Che te lo fai a fare? Quello, dagli il biglietto da visita, è la stessa cosa. Te il sito serve per attrarre clienti. Se fai un sito vetrina e lo dai con il biglietto da visita, non ti serve a niente. E allora quella era la mia leva, e lì riuscivo a scardinare un po' il cugino, il nipote.
Effettivamente devi scontrarti con tutte queste parentele. Non banale.
Sì, infatti. Ma me ne sono successe, Quindi era ancora quel periodo in cui dovevi sfondare quel muro lì.
Ok. Ma tipo, Pisa non l'hai mai valutata di farla, dato che stavi spostando? In quell'anni Pisa era abbastanza conosciuta, perlomeno, come università per informatica, intendo.
Sì, no, era una delle pochissime in realtà. Perché io quella che feci, informatica per le telecomunicazioni, che poi fu deprecata, tipo la tolsero per un periodo, adesso non lo so, non sono informato, però era una delle pochissime che trattava l'argomento telecomunicazioni. Io sono sempre stato giga appassionato, fai conto che questa è una passione che è arrivata dall'industriale all'informatica e poi la naturale evoluzione, insomma, delle cose. Quando provai i primi browser, Mosaico, non so se avete mai sentito, ecco lì proprio mi venne la scintilla, ho detto, ok, anche se erano link ipertestuali con delle immagini che si caricavano a step e anche molto male, a bassissima risoluzione, sul catodico 640x480, era già un altro mondo. Dicevi, ok, c'è possibilità di fare qualcosa di figo, di bello, percepivi, lo toccavi. E poi mi sono fatto tutte le fiere dell'epoca, perché all'epoca era spettacolare, stavano a Tiscali che dava tipo l'oggettistica team, le prime SMAU, quelle fiere là che se non avete avuto l'opportunità di fare era tipo andare a Dubai per un ragazzo dell'industriale, cioè ti buttavano dietro le cose. Mi ricordo che la team ti dava le cinte, le cinture brandizzate al laser con la scritta, ce l'ho da qualche parte buttata a casa dei miei, c'ho questa cinta brandizzata Team, credo di essere ormai uno dei pochissimi in Italia.
Ma quella ha un valore incredibile.
sì ce n'è, no, ma ripeto, ce n'è tante da raccontare, perché eri figo se ne sapevi di comunicazione a quell'epoca, proprio perché c'era la bolla, c'erano soldi a rotta di collo, quindi tutti volevano far vedere che ce l'avevamo più lungo degli altri, fondamentalmente. Certo. Quindi era un periodo bellissimo.
E i tuoi genitori, quando gli hai detto che volevi andare a Milano, come l'hanno presa?
Allora, i miei genitori, c'è un aneddoto. Mio padre, in realtà poi scoprì che fu anche mia madre, mio padre voleva aprire questa azienda, no? E io, ragazzetto di 18 anni, ho detto, papà, cioè, apriamole insieme, a me danno gli sgravi, io sono giovane, facciamo insieme, volevo fare qualcosa per la famiglia. E lui mi disse, no, tu devi seguire la tua strada, perché era un lavoro che aveva a che fare con l'idraulica, quindi non c'entravo un cazzo. Tu devi seguire la tua strada. Io mi incazzai tantissimo, perché, guarda sto stronzo, io voglio fare una cosa per la famiglia, voglio aiutare, eh? E in realtà fu quella la cosa che mi salvò, perché altrimenti sarei rimasto a Termoli, probabilmente a fare un lavoro che non mi piaceva e non mi sarei mai evoluto, digievoluto nella forma odierna. Cioè, poi scoprì che fu mia mamma a dire, poi voleva aprire l'azienda con me, invece fu mia mamma a dire no, lascialo andare, deve fare la sua strada, vai. Quindi no, beh, Milano è Milano, quando sai la distanza dell'università, io ho subito tutto, perché giustamente vai in un posto che non conosci, vai in una zona che lei solo, io non c'ero mai stato a Milano, cioè, la prima volta che sono andato a Milano sono andato per cercare casa. Di notte sul treno ci ha messo 10 ore per arrivare, senza posti, viaggiavamo come gli animali sui treni di notte, e la prima mia volta è stata a Cassina Nuova di Bollate, che a me dispiace per tutti quelli che ci abitano a Cassina Nuova di Bollate, perché non c'è un cazzo. Per arrivare a Milano devi fare, tipo il cammino di Santiago, che devi arrivare a prendere un pullman, poi devi fare un tratto di strada a piedi, poi la ferrovia, poi arrivi in ferrovia, prendi il tram, poi la metropolitana, insomma era, cioè, veramente Santiago ti escono meno bolle sotto i piedi, e quindi è stato sofferto. E poi io vivevo in un sottoscala, non avevo le finestre, io avevo le sbarre.
Ok.
Era un garage che avevano adibito a stanza, lo scoprì dopo, perché era tipo mia mamma...
la sala cinesca.
La sala cinesca era dall'altra parte, diviso dal muro di cartongesso, noi sentivamo questo che rimetteva la macchina la sera, perché era adiacente agli altri garage, e quindi era fotonica la mia esperienza a Milano, era proprio, sai, il tizio con la valigia di cartone degli anni 80, pozzetto con la valigia di... Ecco, io mi sono sentito un po' così, quindi è stata traumatica. Poi eravamo partiti in due con mio amico, io sono rimasto da solo nel sottoscala a Cassina Nuova di Bollate, che ripeto è il Bronx, era il Bronx, magari è diventata la nuova Silicon Valley, non lo so.
Ma quindi prima ci dicevi che fare i siti era una cosa molto redditizia, sì. In particolare l'intero sito, dal design alla scrittura di codice, ma anche ad esempio per il ranking all'interno di Google?
Guarda, io all'epoca avevo aperto il mio primo blog, ok? E questa è un'altra cosa che non tutti sanno, è che io prima di diventare quello imprenditore, cioè io avevo un network di blog. Aprii uno nei primi 2000, poi ne aprii giusto 40, monotematici, con altre tante persone che le gestivano, perché ovviamente... Però era un ragazzetto di 20 anni che non sapeva un cazzo di imprenditoria e che si era trovata sta roba in mano, sì, che gli produceva una cifra stratosferica, e non sapevo come gestirmela. Cioè, a rigor di logica oggi me la gestì proprio male. E io ero uno di quelli che è andato in blackout per la SEO, White Hat, Black Hat, quindi nel buono e cattivo tempo sapevo fare un po' di tutto, sapevo come rankare in alto su Google. Io mi ricordo una volta, purtroppo ho perso le statistiche, in realtà se recupero Analytics di quel sito lì, io mi sono, per la parola YouTube, io sono stato per un periodo, forse 2 settimane, sopra YouTube con la parola YouTube. E ce l'ho, e sapevo esattamente quanta gente arrivava con la parola YouTube cercando su Google, nel motore di ricerca italiano. Questa è una cosa, un altro aneddoto che se lo racconti io, vabbè, non è possibile, ma erano altri tempi in cui Google sbagliava molto molto spesso, ed era facile fregarlo perché era più meccanico che neurale, diciamo, a livello di...
Wow.
Quindi c'è tanto dietro, c'è
questa
tanto.
Cosa è bellissima, battere Google al suo stesso gioco è una soddisfazione per pochi.
È stato bello per il periodo, però poi Google mi ha dato una bella bastonata perché facevo vagonate di milionate proprio di visualizzazioni, no? E all'epoca si traduceva in soldi se sapevi come fare, se sapevi come giostrarti con le affiliazioni, con AdSense. Cioè, io dico sempre, c'è una categoria che io adoro su internet che sono gli utonti. Quindi... E io all'epoca giocavo molto con gli utonti, facevo cose bellissime con loro e addirittura scrivevo delle pagine internet scritte male perché all'epoca non ti correggeva il motore di ricerca e quindi per posizionarti in alto tu dovevi mettere aspirapolveri, no? Non scrivevi aspirapolveri, scriveva aspirapolveri. Comunque facevi in modo di ricercare quelle parole errate in italiano che comunque si rankavano in alto, quindi andavi sulla nicchia delle persone che sbagliavano e quella nicchia era l'utonto, ok? O la persona che va di fretta e che scriveva male, e quindi là c'era proprio soldi.
Bellissimo. Ma invece che cos'è Dionea?
Dionea fu la mia prima azienda, in realtà derivata dalla mia prima partita IVA, che poi divenne, quando Google mi distrusse tutta la reach dei siti, ci fu un periodo in cui io ero rankato altissimo su tutte le parole di ricerca, perché ero un bravo stronzetto, e poi Google ha aggiornato gli algoritmi, è arrivato Penguin, che a detta di Google affliggeva solo l'1% dei siti di tutto il mondo, e indovinato in quell'1% tutti i siti di tutto il mondo, chi c'era in mezzo?
Certo.
Io, insomma, da una ventina di mila euro al mese e più che facevo, sono arrivato a fare 300 euro. Okay. Quindi diciamo che ho avuto una crisi del... giustamente una crisi dovuta al periodo. Ho chiamato Mario, ho detto: Mario, so che i video stanno andando bene, perché all'epoca facevo affiliazione anche sui video, stanno partendo, ci sono tante pubblicità che in questo momento, c'è tante aziende che fanno pubblicità a molto alto livello, ci manca la media, ci mancano belle idee nel mezzo. E con Mario, che studiava all'epoca fumetti, regia, sceneggiatura, eccetera, cominciamo a fare ad avere delle idee creative per le aziende, e di lì piano piano, concorso dopo concorso, siamo arrivati a fare degli spot pubblicitari che sono passati anche su Mediaset. E quindi ci siamo evoluti come pubblicitari, e c'era un periodo da pubblicitari in cui lavoravamo tantissimo, ed è lì che poi è stato lo switch con Quei Due sul Server, perché Quei Due sul Server nasce dal fatto che non avevamo più tempo per le nostre passioni. Quindi Dionea è il punto zero, se vogliamo.
Ma mi toglie una curiosità. Ogni tanto nei video su YouTube avevate già accennato delle pubblicità che avete fatto per Mediaset e sì, le altre. Me ne dici una? È possibile o no?
Allora, una abbiamo fatto per i bei annunci, altre non te le posso dire.
Ok, ci sta, lo accetto, ci ho provato.
I bei annunci l'abbiamo fatta noi, una di quelle per i bei annunci, poi altre, cioè noi abbiamo fatto di tutto, alcune, la maggior parte sono passate sul web, però qualcuna poi l'hanno rimandata, mentre erano poche le cose che facevi direttamente per Mediaset, perché Mediaset ha le sue agenzie, che ti curano da A alla Z, quindi era difficile che un gruppo di videomaker esterni entrasse in quel giro là. Quindi noi abbiamo fatto le cose perché giustamente avevamo delle belle idee, e dalla nostra parte c'erano le ditte che dicevano: ok, vogliamo questo, non ci interessa il pacchetto che offriva Mediaset all'epoca, e siamo riusciti ad entrare. Però di solito Mediaset cura dalla A alla Z tutta la campagna, quindi è complicato, molto complicato entrarci. E ci siamo rientrati invece anche con delle campagne che sono andate molto bene sul web, e che poi sono state riproposte anche in TV. Ma noi abbiamo fatto dalle uova ai preservativi ai...
Ah. Cioè, fatto di tutto. Ora mi guarderò tutte le puntate dei preservativi negli ultimi 10 anni. No.
Puoi avere dei sentori, ma non ce la fai.
Ok.
E hai nominato anche adesso Quei Due sul Server. E sì, l'avete aperto nel 2012 il canale. Quando è stato il momento in cui avete capito che poteva essere una fonte di guadagno?
E, allora, io ho vaghi ricordi di quando è stato creato il canale, perché è stato creato una giornata che si chiama, che da noi si fa ogni anno con i nostri genitori, mo non ci andiamo più, però da piccolini diciamo succedeva che andassimo all'apertura della pesca. Era una giornata molto, molto bella, perché tu vai all'apertura della pesca, ti aspetti di pescare tutto il giorno, invece no, si mangia e si beve tutto il giorno. Cioè la pesca è soltanto un motivo per andare fuori di casa, lontano dalle famiglie. E quindi stavi là e io tornando a casa, Mario mi raccontava questo fatto, cioè, io mi ricordo, però era già tutto chiaro nella mia testa. E ho detto a Mario, dobbiamo creare un canale YouTube, sbiascicando. Quindi diciamo che l'aneddoto base è questo, è stato inventato di ritorno da un'apertura di pesca, e in realtà noi lavoravamo già su YouTube, cioè su YouTube ci sono i nostri canali, c'erano i nostri canali, c'era il canale di Mario che utilizzavamo per fare esperimenti, infatti sono andato a vedere cose dell'altro cinema, Sinergo è aperto da 16 anni. Quindi quando Google non era ancora di Google, mentre questo è il decimo anno di quei due sul server. Quindi è proprio abbiamo proprio iniziato a fare esperimenti su YouTube in tutte le epoche, cioè tutte. E qua, col bagaglio culturale che mi portavo dai siti, ho visto anche lo sviluppo di YouTube, quindi sono stato avvantaggiato perché YouTube ha avuto lo stesso sviluppo di Google. Quindi a livello di motori di ricerca, eccetera. Quindi a distanza di anni ho rivissuto la stessa crescita di Google con YouTube. Ed ero uno dei pochi che all'epoca studiava questo. E lo studiavo perché sono sempre stato appassionato. E poi abbiamo scoperto che ci piaceva tanto fare YouTube, divertirci più che altro, perché è sempre stato così, ci siamo sempre divertiti, e collateralmente piano piano è diventato un lavoro, perché dal 10% al 20% è arrivato al 50%, quando abbiamo deciso di mollare, perché all'epoca il piano B con un'agenzia creativa era fare i matrimoni, questo era il piano B. Quindi fare matrimoni è una cosa orribile, io sono vicino a tutti i fotografi e i videografi che fanno matrimoni, perché devi stare dietro alla sposa tutto il giorno e la sposa è incazzata nera quel giorno là, cioè non sai perché.
Poi dici quindi... che hai perso un video.
Se perdi una foto, se perdi un'emozione, poi magari arriva il padre dello sposo o la madre della sposa che non capisce un cazzo di fotografia e ti dice: ma perché questa foto è tagliata sopra? E tu gli dici: signore, è artistica, cioè l'ho fatta apposta, lo vedi il taglio dietro, ma è tagliata. Devi fare le foto, si deve vedere tutto il vestito. Perché giustamente, ecco, quando succedevano quelle cose un po' di fotografo moriva piano piano in me. E quando abbiamo abbandonato per YouTube la parte di matrimonialisti, ecco, lì abbiamo capito, ok, questo può diventare veramente... un lavoro, e poi ci siamo evoluti in altre direzioni.
Cavolo. E diciamo che dopo QDSS, beh, ci sono stati tanti altri esperimenti. Direi che uno molto interessante è Docity. Da quant'è che ci stavate lavorando prima di... avete ricevuto un investimento da Mama Crowd, giusto?
Sì, Mama Crowd è un sistema, una piattaforma di crowdfunding. In realtà abbiamo più di 300 soci su Docity.
Ok, ok.
E abbiamo ottenuto un investimento di $500,000 all'epoca, che nel mondo della formazione è stato un record in quell'anno lì.
Cavolo. Ok, ci racconti un po' di Docity.
Allora, Docity nasce con l'idea di rivoluzionare il mondo della formazione. Nasce dall'idea mia, di Michele Forlante e di Mario. Michele Forlante è il terzo socio. E nasce più di 6 anni fa ormai. Quindi nasce pre-Covid e tutto. E l'idea era: diamo la possibilità a tutti quelli che non sanno un H di formazione, di, cioè non di formazione, di programmazione, di fare formazione di alto livello. E quindi siamo proposti sul mercato con una piattaforma orizzontale proprio dedicata a, al mondo della formazione. Tu su Docety puoi trovare dall'avvocato al web designer, al grafico, e puoi farci delle chiacchierate virtuali, puoi vedere se hanno fatto dei videocorsi, puoi fare dei seminari online, eccetera. Tutto questo prima del Covid, quindi noi siamo partiti da una piccola startupina italiana con questo sogno di rivoluzionare un po' la formazione in Italia e abbiamo fatto, diciamo, abbiamo incluso in questo sogno una raccolta di fondi, perché altrimenti non vai da nessuna parte, soprattutto se devi costruire una piattaforma tecnologica, quindi hai bisogno di sviluppatori e tutto il resto, e quindi abbiamo, diciamo, parlato di questa campagna che è andata molto bene. Noi in un mese abbiamo chiuso 500.000 di round. Avevamo chiesto di meno, in realtà è stata step. La prima era richiedere circa 100.000 euro, se non vado errato, e abbiamo chiuso 70.000 euro in meno di 48 ore. Quindi abbiamo visto che c'era interesse per questa roba, c'era un bisogno, perché non esiste ancora ad oggi qualcosa che sia orizzontale sul mondo della formazione. Noi volevamo creare quello che per noi doveva essere l'Amazon della formazione, no? Tu vai su Docety e trovi il professionista che ti serve, punto. Poi sono nati diversi cloni, in realtà, dopo. Ora, il problema qual è stato? Che noi siamo molto avanti a livello di struttura, molto avanti con i formatori, però poi è arrivato il Covid. Il Covid nella prima fase ci ha dato una grossa spinta, ma poi sono arrivati i grossi player. Mentre prima il mondo della formazione non se ne inculava di nessuno, e questa è una cosa che a me preme raccontare, proprio perché cioè, quando sei una startup che inizi da 5-6 persone, ok, tu non puoi competere con quelli che danno un servizio gratuito. Noi facciamo affiliazione su Docety, quindi entri da formatore, noi ci prendiamo una percentuale sui tuoi guadagni. Se guadagni è bene, se non guadagni, boom, stop. Però dobbiamo campare in qualche modo, ok? E avevamo fatto questo tipo di ragionamento proprio per dire, ok, condividiamo, non chiediamo abbonamenti fissi, condividiamo quello che le persone riescono a fare, non imponiamo nulla. La realtà è che arriva dopo Covid, che noi avevamo fatto pure questo sistema di seminari online con l'alzata di mano interattiva, che tu alzavi la mano, ti vedevi. Ecco, adesso è all'ordine del giorno, vi assicuro che è stato implementato 6 mesi dopo il Covid da Google, successivamente e da Zoom. Quindi noi abbiamo perso una delle poche cose che avevamo, ovvero di offrire delle cose all'avanguardia per l'epoca nella formazione, con il Covid, che all'inizio ci ha sparato altissimo, perché noi nei primi 3 mesi di Covid, in pandemia, avevamo fatto più di 300%, quindi le cose andavano alla grande. Poi però i grandi player hanno messo tutto gratis, Microsoft Teams, siamo andati pure a chiedere prima del Covid alle scuole di fornire la nostra piattaforma gratuitamente per raggiungere tutti quelli che magari stanno nelle zone rurali oppure hanno disabilità, quindi non riescono magari ad andare a scuola, e tutti ci hanno chiuso le porte in faccia. Sono andato io e l'altro mio socio a bussare a scuola, a parlare con i presidi, ci hanno chiuso proprio le porte in faccia, per poi richiamarci nei primi 3 mesi di Covid, impazziti, che non sapevano come fare, il ministero non si sapeva, perché dava delle cose, diceva una cosa, poi il giorno dopo se la rimangiava. Insomma, è stato un periodo molto stressante della mia vita, e che poi si è concluso con, ok, Docety è un ottimo strumento, un bel sogno per degli italiani che si vogliono evolvere, però attualmente siamo stati stracastrati dalle grosse multinazionali, e adesso capisco tante persone che dicono, magari vedi anche i film delle startup che poi crollano per via dei grandi, ecco, noi abbiamo dovuto ricambiare tutto il business model. Adesso Docety rimane Docety, però noi abbiamo inventato My Docety, che praticamente fa la stessa cosa di Docety, ma tu te la compri, paghi in abbonamento e ti fai i tuoi corsi, videocorsi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo scoperto di essere molto bravi nel marketing, e quindi alla cosa base della formazione abbiamo affiancato anche il marketing. Quindi, cioè, se vuoi sopravvivere come startup, le cose belle delle startup sono che ti puoi evolvere velocemente. Mentre vedete Google, pure per implementare l'alzata di mano, ok, ci ha messo i suoi 6 mesi, e prima del Covid non esisteva, cioè questa cosa è bellissima, non esisteva. Noi ci possiamo cambiare ancora velocemente perché siamo molto dinamici. Il problema è che dal sogno iniziale, vedi, tu rimane soltanto un po' di fumo, e tu dici ok, tu vedi la miseria, se io devo dare un servizio a pagamento, lo voglio fare bene, e invece gli altri lo danno gratis perché se lo possono permettere, e quindi tu che cosa scegli? Un servizio a pagamento che giustamente magari ti dà tutto quello che ti serve, oppure quello gratis che non ti dà proprio tutto, 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 perché magari la calendarizzazione la devi fare da una parte, la videochiamata la devi fare un'altra, la registrazione la fai da un'altra parte ancora, però è gratis. E purtroppo sceglieranno tutti il gratis, anche se devono fare 3 ore in più di roba, e questo è un peccato, è un peccato. Quindi questo per fare il sunto della situazione, non so se si è capito qualche cosa, però è diciamo che Docet esiste, funziona, però abbiamo dovuto tanto cambiare, sono stati 2 anni molto intensi di cambiamento, di sbattere la testa e di dire ok, mo che ci inventiamo? Perché dobbiamo comunque essere scalabili, e che ti inventi? E allora rimettiti giù con la programmazione, crea un sistema ad hoc, crea un sistema che sia ad personam. È stata dura. Adesso stiamo uscendo, perché siamo bravi, c'è un team fantastico, veramente folle, ed è per questo che quando dico sempre, quando si tratta di fare delle idee, che prima potete avere l'idea più bella del mondo, ma se non avete il team dietro, o comunque delle persone che abbiano un po' la vostra stessa visione, che si vogliono sbattere allo stesso modo, non andate da nessuna parte.
Quanto è stato difficile decidere, prendere atto del fatto che dovevate cambiare modello di business, e un po' anche l'idea iniziale, forse, da quello che hai raccontato?
Dalle mie parole penso che si sia capito che è stata una bella tosta. Fai conto che tu non ci vuoi credere, che se hai un sogno, cioè, provi in tutti i modi a portarlo avanti. Poi ti scontri col fatto che i fondi finiscono, che se vuoi portare avanti il sogno devi avere i fondi, ed è anche per questo che tante startup fanno round su round su round, perché comunque devi arrivare a break even, no? Arrivare a coprire tutti i costi. E non è facile se parti con un'idea che per te è funzionale, per te funziona, per il resto del mondo, chiunque, con chiunque abbia parlato e abbia raccontato l'idea di Docet, si appassionava, diceva, cazzo, ma è figo, cioè tu vuoi fare una roba che io vado là e trovo il professionista, è figo, è bello, cioè come ideologia anche, ci sta tutto, manca una roba simile, ed è una roba che sicuramente fra 10-15 anni qualcuno farà, magari lo farà anche meglio, ok? E sarà magari un Amazon, per dire, no? Un LinkedIn. Però devi avere delle basi molto pesanti, quindi nel momento in cui ci siamo resi conto che dovevamo variare, altrimenti saremmo andati a morire come startup, cioè ragazzi, non è che si scherza, stiamo a parlare di soldi, stiamo a parlare che ci sono delle persone che devono venire pagate, all'inizio nessuno era pagato, poi giustamente arrivo fino a un certo punto, ci credi nell'idea, ma devi avere dei fondi per campare, anche solo per prendere la carta igienica, insomma. E quindi è stato un sbattere la testa, un dire, un piangerci, non dormire la notte, perché sono cose che purtroppo succedono, e poi arrivare a dire, cazzo, andiamo avanti, il team è figo, il team è forte, possiamo rimetterci in ballo, facciamolo con quello che sappiamo fare meglio, e in più teniamo la scalabilità, teniamo un'idea che è scalabile. Ad oggi abbiamo 2 idee molto scalabili, abbiamo cambiato un modello di business proprio in toto, Docet continua a esserci, continua a funzionare, però la nostra priorità adesso è creare un MyDocity, quindi diciamo dare a tutti quanti la possibilità di la potenzialità di Docity in mano, quindi tu hai tutto un sistema che ti permette di fare video call, che ti permette di fare videocorsi, mettere ebook, sistema di pagamento, ordini, tutto tuo, italiano e già localizzato in inglese, però quella è il nostro, la nostra scalabilità, e per sopravvivere fai altro.
Capito. Mm-hmm.
E curiosità, prima hai nominato le grandi aziende che si sono adattate, hanno cercato di adattarsi diciamo durante il periodo del Covid.
Sì.
Dal periodo del Covid in poi avete visto anche la nascita di altre aziende più piccole, startup che hanno cercato insomma di imitare quello che fate voi o comunque fare qualcosa di simile?
Sì. Ce ne sono state diverse, più o meno riuscite. Noi poi siamo venuti a sapere che siamo anche stati case di studio universitari, perché in Italia non era stato nessuno in grado di fare una raccolta fondi così grande nel mondo della formazione. C'erano state idee simili nel passato, ma erano tutte quante diverse, cioè un all in one così come era pensato Docity non c'era, e questa era la grande idea. Ma ripeto, se tu oggi sei l'universitario che va a Milano, no? E hai bisogno banalmente di un commercialista. Commercialista lo puoi trovare su Milano e quindi ti devi fare il giro di chiamate, oppure sarebbe più bello andare su un sito di cui ti fidi e fare una call con gratuita di mezz'ora col commercialista e poi decidere. Il punto è quello: tu vai su Amazon a acquistare la merce perché ti fidi di Amazon, sai che in giro ci sono tanti altri che lo vendono di meno, se poco ma è sicuro, però vai su Amazon perché ti dà un servizio migliore, perché non ti sbatti, perché c'ho tutto lì, perché non mi va di mettere la carta di credito altrove. Ecco, è quello il punto. Manca un'idea simile. E quindi, quando fai innamorare di questa idea le persone, quando crei tanto casino intorno, io poi tanti imprenditori che ho conosciuto mi hanno detto: ah, ma cazzo, ma stai tu dietro Docity, ma come avete fatto a fare campagna di crowdfunding? Abbiamo fatto così, così, cosa? E poi scatta sempre quella cosina in più quando gli dico: guarda, io non ho speso nulla di advertising, perché nel mondo del crowdfunding dovete sapere che circa il 20% di media, anche di più, va via in advertising. Quindi se tu devi raccogliere 500.000 euro, tu metti in conto che 50.000 euro se ne vadano per l'advertising, no? Perché la devi far conoscere, la tua idea. Mm-hmm. Ecco, noi non abbiamo speso un euro di advertising. E questa è un'altra cosa che in effetti ha fatto un po' scalpore, però ha fatto scalpore tra gli imprenditori che mi conoscevano, quelli che facevano i round di crowdfunding nella stessa piattaforma nello stesso periodo, perché giustamente quando abbiamo iniziato noi a fare queste richieste, noi, cioè, tutti quanti dicevano: vabbè, ma questi cazzo non lo fa nel mondo della formazione, questi in Italia già si formano poco, poi figurati. La realtà è che l'idea è piaciuta tanto, però in effetti è complicato, è molto complicato far formare le persone a pagamento. Cioè, piuttosto, stessa cosa, vado su YouTube, mi vedo i tutorial, non mi serve, non c'è quella cosa che mi serve, ma fanculo, me ne vedo 50, perdo 2 giorni di tempo, ma 10 euro per farmelo dire da uno stronzo che ne sa di più di me non li spendo. Okay. Questo è il problema. E poi, quindi, tornando a Lloyd, scusate se divago, tornando a ce ne sono state, sì, ce ne sono state, c'è alcuni che hanno proprio preso pezzi di Docity, cioè noi abbiamo call 101, videocorsi e seminari interattivi, e quindi hanno preso solo le call, solo i videocorsi verticalizzati, solo quello, insomma, abbiamo ancora all'attivo anche un centro di ricerca che ci dice che i nostri corsi sono fatti in un certo modo, e quindi i nostri corsi, volendo, possono essere presi anche come CFU esterni universitari. Questa è una cosa che non ci ha copiato nessuno, perché è effettivamente molto complicata. Però ecco, c'è chi ha preso dei pezzi, cioè si è visto proprio, siamo usciti noi secondi più tardi, ah facciamo questo, l'idea è rivoluzionaria.
è una bella soddisfazione però quando lo vedi, forse.
Sì, sì, è una bella soddisfazione, no, è bellissima. Poi ci ho anche parlato con vari imprenditori che hanno fatto più o meno la stessa cosa, e ci siamo confrontati e abbiamo avuto tutti quanti gli stessi problemi. Chi più e chi meno quelli più verticalizzati riescono sempre a vendere meglio. È per questo che io poi negli anni ho maturato l'idea che è meglio semplice e verticale, piuttosto che essere gli unici, essere nella massa, piuttosto che essere gli unici orizzontali e pachidermici, diciamo. Quindi questa è un'altra cosa. È vero, sei una mosca bianca, sei l'unico che fa quella cosa, però per dare del gas e far funzionare quella macchina vuol dire che devi spenderci anche tanti soldini dietro. È complesso, è un mondo estremamente complesso, è un mondo che ci risbatte la testa, perché se te lo dicono gli altri non c'è un cazzo da fare, non è la stessa cosa. Fidatevi, non è la stessa cosa.
Cambiando totalmente argomento, passando a blockchain, ti chiederei che cosa ne pensi, e poi sì. Dal punto di vista dell'adozione, adesso si parla un sacco di NFT, sembra che l'utente medio non percepisca le caratteristiche della blockchain, abbia preso l'NFT come un qualcosa di ok, è questo, non conosce la trustless, la decentralizzazione e tutte le caratteristiche. Secondo te questo è sintomo di una bolla, o al contrario possiamo paragonarlo un po' all'utente medio che non conosce dove vengono stati i siti?
Allora, guarda, è importante sottolineare una cosa. Oggi chi sente parlare di blockchain, nella stragrande maggioranza delle situazioni, non ha assolutamente idea di che cosa si stia parlando. Oggi chi sente parlare di NFT ti fa la battuta, te l'ho screenshottato. oggi chi sente parlare di cripto lo vede come, ah no, ma che sono ste cose, il mercato nero, la droga, cioè c'è ancora tanta ignoranza in giro. È io un mondo che ormai sto studiando da un paio di anni, ma mi ci sono messo proprio sotto. Ho tra le altre cose aperto a dicembre con un team formidabile di analisti, anche un club che si chiama Crypto.club, Crypto con la IC, dove facciamo formazione nel mondo cripto, e la facciamo da zero fino a insegnarti tutto, dall'analisi, poi ci saranno gli NFT, poi la finanza decentralizzata, perché se tu entri in questo mondo e entri con l'idea che sia un mondo semplice, che sia un mondo che rimarrà lì e starà fermo, sbagli. Questo è uno dei... Io ho vissuto un po' tutte le ere, no? Mo' ve l'ho raccontato, dall'università mi è venuto in mente che all'università io ho fatto pure Second Life, e poi si ricollega col metaverso, no? Poi magari approfondiamo, perché fa tutto parte del grande minestrone dedicato al mondo delle criptovalute. E quindi le ho viste tutte queste ere qui, e questa vi posso assicurare che è la più veloce in assoluto, è la più veloce in assoluto. Se io comincio a dirvi tutti i progetti che ci sono nel che conosco, perché ci sono, è impossibile, però nel mondo dedicato alla blockchain, voi dite ok, sì, ma quanti di questi funzioneranno davvero? La cosa bella è che non lo so, non lo sa nessuno, ed è per questo che ci si investe, perché ogni progetto è un'azienda a sé. Tu le devi vedere come piccole startup, e ad oggi il 99% delle startup fallisce, così come il 99.9% progetti in blockchain, in NFT, in criptovaluto falliranno. Quindi quando tu mi dici è una bolla, sì, cazzo, è una bolla. Chi non vede questa roba qui è cieco. Però scoppiata questa bolla, così come è stata per la .com, così come è stata per tutte le bolle, rimarranno solo i progetti che funzionano di più. E se rimani quei progetti che funzionano di più, aumenteranno i costi. Quindi se sei dentro malauguratamente in uno di quelli che funzionerà e ci sarà anche in futuro, la storia ha insegnato che chi ha investito 500 euro 10 anni fa adesso c'ha vagonate di milioni dentro i wallet. Quindi questo è il punto, e chi ha subodorato questa cosa sta cominciando a investire a destra e a sinistra, ed è per questo che si impazzisce quando esce un nuovo progetto NFT, perché è un gioco per, io lo chiamo gioco per ricchi, cioè a volte le figurine, cioè sembra scambiarsi le figurine con i ricconi, no? Sì. Dice, cazzo, questa, se prendi questa figurina non vale un cazzo, però 1.000 euro mi devi dare. E la cosa più bella è che in questo gesto qui, cioè nel, che giustamente non vedete, voglio vedere quando farete pure il podcast video, quando allunghi la mano per dare la figurina, no, virtualmente, nel gesto tu stai sprecando del gas, e quindi anche quello è un, ti stai sprecando economicamente qualcosa, e quindi a volte ti trovi a pagare qualcosa, una figurina, il doppio, perché c'è anche questo costo di transazione. Tra le altre cose, io ieri ero whitelistato nel progetto di Montemagno, che è uscito adesso in NFT, no? È un progetto carino, ho detto vabbè, vado, compro, me ne porto a casa un paio e buon. Fate conto che un NFT del Monti costa circa $200 ieri sera, quando è uscito il progetto. Io non l'ho potuto prendere, anzi non l'ho voluto prendere, non perché non lo volessi fare, ma perché di gas fee, quindi di costi di transazioni, mi chiedevano $450, quindi io pagavo due volte un NFT il costo di transazione, e allora ho detto no, fermati, lo prendo la mattina perché è meno congestionata. Infatti l'ho preso stamattina, ho pagato $100, ma non erano 500 di spese di transazione, quindi... in realtà è un marasma di roba, cioè, se parliamo di NFT, parliamo di token non fungibili, ma che cazzo sono? E in effetti sono delle figurine a cui tu poi appioppi dietro un contratto che può riguardare un po' tutto. Ci puoi mettere dentro l'ingresso alla zona VIP se sei un cantante, ci puoi mettere dentro una canzone che possono ascoltare solo quelli che hanno NFT, ci puoi mettere dei diritti di rivendita, ci puoi mettere di tutto all'interno di quelle NFT, e all'interno sempre degli stessi possono diventare anche parte integrante di un gioco. Oggi si parla tanto di skin di Fortnite, delle skin, degli ammennicoli grafici che puoi appioppare a un personaggino per renderlo più figo e diverso dagli altri. Bene, quelle cose là possono diventare uniche, come ci diventano uniche con la blockchain, e quando diventano uniche sulla blockchain, quindi diventano NFT, tu domani le puoi rivendere, perché quell'unicità tu magari la puoi rivendere, ed è lì che si scatena un'altra branca, se vogliamo, della blockchain dedicata ai play to earn, quindi tu giochi e guadagni. E ce ne sono tanti di progetti così, cioè, c'è un altro progetto che seguo che si chiama Cryptomon, dove c'hai l'uovo, fai evolvere il personaggio, questo personaggio poi lo devi curare, dall'altra parte prendi un altro personaggio, lo fai accoppiare e indovina un po', poi ti rivendi le uova, perché le uova iniziali erano solo 10.000. E quelle uova ad oggi sul mercato stanno a circa $400. E tu fai accoppiare a botte di $400, pure se ne fai due al mese, ne vendi due al mese di quelle uova, e ti sei fatto un part time giocando. Cioè, è un paradigma, sì, che uno dovrebbe in effetti almeno valutare, almeno valutare.
Proprio collegato agli NFT, un tema che va molto a braccetto è il tema del metaverso. Un'azienda cambia nome e è tutto metaverso improvvisamente. Che opinioni hai di questo nuovo mondo, chiamiamolo così, o rebranding?
Beh, si dovrebbe partire dall'idea di che caspito è sto metaverso, perché hanno cambiato il nome, però alla fine al paese mio si chiama realtà virtuale. Esatto. È una realtà virtuale online. Wow, metaverso. Fa figo chiamarlo metaverso, però in effetti è una cosa che i videogiocatori già conoscevano, e quando ci mettevamo il caschetto in testa dicevamo sti rincoglioniti. Adesso però è la moda, è il metaverso, e come tutte le mode si porta dietro dei bias cognitivi, come quello della FOMO, no? La fear of missing out, la paura di rimanere fuori da questo metaverso. Dio, come devo fare a rimanere fuori da sta roba? E allora sono partiti gli acquisti compulsivi di terreni online per farci giochi, no, vedi un po' che dopo 15 anni diventiamo ancora più fighi, perché adesso chi videogioca ne sa ancora di più di cioè, tecnici, chi ha cultura videoludica, sono sempre più ricercate queste figure che da una parte vedono il tecnico e dall'altra vedono il nerd maniero di videogame. Perché? Perché devono creare dei videogiochi virtuali in cui la gente deve rimanere. Che la costante è: io ti devo far rimanere, ti devo far spendere il tuo tempo, più rimani tempo all'interno del mio metaverso, all'interno di questo mio giochino, più effettivamente io so che funziona e so che posso guadagnare su di te, perché è sempre lì. Purtroppo internet in generale si gioca su una sola costante, che è il tuo tempo, ed è una costante perché te 24 ore al giorno c'hai. Se domani decidi di stare 24 ore al giorno nel metaverso, tu spendi 24 ore al giorno, ok, ma dove? Perché quello che oggi si deve capire è che nel metaverso è un punto d'inizio, è un cantiere, ok? È una zona che oggi è tabula rasa, perlomeno c'è qualcosina, ma è poca roba, ed è anche un po' bruttarella. Però sai che quel quartiere lì si potrebbe evolvere, e se tu ci entri oggi e dici vabbè, mo prendo quella zona che mi costa poco, prendo quel pezzetto di terra che mi costa poco, e domani lo affitto o lo rivendo a chi c'ha delle grandi idee per quella zona, è lì che fa il vero affare. Ed è per questo che si scatena il tutto. Si scatena perché, cazzo, oggi se io compro a 1000, domani rivendo a 10.000, ci ho fatto 10 volte tanto. È proprio la paura di rimanere fuori da un sistema che domani, ecco, può diventare estremamente costoso, quindi dici no, non ci entro più, ok? Il punto rimane sempre lo stesso. Il metaverso per me ad oggi è ancora lontano da quello che deve essere, no? Da quello che può essere magari un Ready Player One, non so se avete visto il film o letto il libro, però il punto è questo futuro distopico in cui fa schifo la realtà e vanno tutti quanti nella realtà virtuale e tutti indossano un caschetto e hanno il proprio avatar e guadagnano online e fanno tutte quelle cosine belle e tutto è un gioco che in effetti ti porta a guadagnare dei soldi. Bene, tutti puntano lì. Il problema è che adesso, oggi, non c'è un gioco che in VR ti catturi per più di un paio d'ore, 2-3 ore. Poi fai fatica a rimanere su. Quindi siamo ancora indietro nel metaverso, siamo molto indietro da quello che potrebbe essere domani. Domani potrebbe essere tanta tanta roba, ma ci vuole ancora del tempo. Chi entra oggi può assicurarsi un biglietto di ingresso importante e poi rivenderlo domani. Il punto sta tutto lì.
Ti facciamo un'ultima domanda prima di lasciarti andare. È una domanda che forse, diciamo che racchiude un po' tutto quello che ci hai detto, perché ti chiediamo qual è stata, durante tutta la tua carriera fino adesso, la più grande soddisfazione che hai avuto e l'errore più grande che hai fatto.
L'errore più grande che ho fatto è sicuramente stato droppare l'università, perché a un certo punto io ho fatto il primo anno dell'università, vi ho raccontato, no, come è stato, ed ero rimasto solo in questo sottoscala, quindi finire l'anno è stato molto complicato. L'anno dopo sono risceso a casa con la coda fra le gambe e ho detto vabbè, fanculo l'università, non sono fatto per l'università, non voglio più andare, e quindi ho perso un anno, e io quell'anno l'ho passato a vendere al mercato. Perché ormai ero entrato nell'ottica: non voglio stare più a casa con i miei, faccio qualsiasi cosa pur di guadagnare due soldini, e quell'anno lì ho venduto, mi alzavo alle 4 la mattina per andare a vendere al mercato, un freddo porco, e sono vicino a tutti quanti quelli che fanno il mercato, perché fanno una vita veramente de merda certe volte, eh. Io pisciavo dentro al camion in una busta, e uno non lo sa che vitaccia fanno quei poveri cristi al mercato. Ed ecco, una roba che mi ha fatto riflettere sicuramente e che mi ha fatto crescere tanto. E dopo quell'anno lì io ho deciso un attimino di riprendere in mano la mia vita, e devo dire grazie a un mio amico che mi è venuto a trovare in estate, che mi ha riportato, ha detto vabbè vieni a vivere con me, che c'ho casa, appena presa casa, e io grazie a lui ho iniziato a studiare a Milano, altrimenti avrei fatto probabilmente l'università, sarei tornato comunque all'università ma più vicino per abbattere i costi, e l'avrei fatta all'Aquila. L'informatica l'avrei fatta all'Aquila, mi stavo già informando, però quella è stata una cazzata, non credere nelle mie capacità. Quella è stata una delle grosse cazzate che ho fatto. Poi non recrimino nulla del passato, perché se stiamo qui a parlare è anche grazie a quella roba che mi ha fatto crescere. Però ecco, quella è stata sicuramente una cazzata da 19enne.
E la soddisfazione più grande al volo proprio?
La soddisfazione più grande è sicuramente oggi avere un team figo, dei ragazzi che credono nelle tue idee, cioè io ho dei ragazzi fantastici, non li ringrazierò mai abbastanza, perché c'è gente che lavora di notte, anche se tu gli dici cazzo non devi lavorare di notte, perché io ci ho lavorato prima di te e fa schifo, dopo un po' ti passa la voglia. E loro li vedi pieni di entusiasmo perché vogliono far sì che tutto vada bene, vogliono imparare. Ecco, se vedo negli occhi dei miei collaboratori la voglia di imparare, di crescere, di evolvere, di fare meglio di quello che stanno facendo, ecco, quella è la mia soddisfazione. Ad oggi posso dire che la mia soddisfazione più grande è il mio lavoro. Sotto diversi punti, perché ripeto, ho differenti aziende, però ho capito una cosa, e ci ho messo pure lì molto tempo, devi avere delle persone che credano in te, magari anche di più di quanto ci credi tu, perché sono quelle persone che ogni giorno ti rialzano il morale e ti dicono dai cazzo facciamolo, e se tu sei giù loro devono essere in grado di ritirarti un po' su, perché la vita dell'imprenditore è una merda. Cioè, oggettivamente non va sempre bene. Ci sono giornate in cui tu vai a guardare i calcoli e vedi che magari sei sotto quel mese e devi, se magari sei un po' più giù di corda e vedi quelli intorno a te che lo accusano e si possono comportare in due modi, no? O abbozzano, oppure ti vengono vicino, ti chiedono, ti fanno, dico, oh dai, ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta fino adesso. Ecco, quella è la mia soddisfazione più grande ad oggi, avere delle persone che capiscano il tuo stato d'animo, che ti vengano vicino pure a farti, a darti una pacca sulla spalla e a dirti, tanto ce la facciamo, vai tranquillo, perché almeno non sei solo, capito?
Cavolo. Nicola, davvero grazie per queste chiacchiere che hai fatto con noi, ci ha fatto un sacco piacere, ti abbiamo tenuto anche più del tempo che ci eravamo ripromessi, quindi grazie ancora e niente. Tutte volte noi non sappiamo mai come chiudere le puntate, quindi rimane sempre questa cosa un po' strana dove chi dice ciao, chi cosa e niente.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere e vi aspetto di vedervi online.
Va bene, seguiremo il tuo consiglio.
Una promessa.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!